With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Dani, quindi non ho capito una cosa io. Secondo te l'Inter l'ha già vinto lo scudetto oppure comunque lo deve giocare il girone di ritorno?
Penso che lo scudetto possa essere molto indirizzato, ma ancora c'è da giocare, perché comunque arriva il periodo della Champions League che mette sotto pressione le squadre, e poi con questo virus non sappiamo mai chi è che si becca il cluster sbagliato, non si sa mai. Le distanze non sono così ampie come può sembrare poi in questo momento, secondo me.
Mamma mia, che risposta diplomatica, forse la risposta più diplomatica di tutti gli inizi di Lobanowski, podcast di tattica di Fenomeno, che trovate su fenomeno.eu, che trovate su tutte le piattaforme dove state sentendo i podcast, compresa quella appunto in cui state sentendo questa puntata. Io sono Daniele Manosia, il diplomatico cosparso di zucchero in superficie. Il diplomatico è quello con la crema dentro, no? Dolce.
Penso di sì, non sono un esperto di questi tipi di dolci, preferisco quelli salati.
Preferisci dolci salati? Ecco, una persona che preferisce dolci salati, questo forse è il lapsus che meglio ti definisce, Daniele Morrone. Daniele V. Morrone, V. Per forse, dato che questa è la puntata numero 32, forse Daniele Vieri, da Cristian Vieri Morrone?
Oppure Daniele Vincenzo Grifo Morrone, un altro 32 bello.
Anche Grifo, vedi, però mi era sfuggito, vabbè, già che noi facciamo sempre questo giochino, chissà quando a un certo punto troveremo un numero di puntata a cui non corrisponde nessun giocatore, come dire, facile da trovare, ma dovremo magari fare ricerche lunghe settimane. Comunque c'è Matri, che io tra l'altro ogni volta che vedo un giocatore col 32 mi chiedo, magari è fatto per Cristian Vieri, perché comunque cioè, ha marcato la mia giovinezza. Matri forse sì.
Sì, sono d'accordo. Diciamo
Kimmich,
che
forse no.
Kimmich. No, direi Kimmich no. E Tevez allo United neanche.
E poi chi altro c'è? C'è Giovanni Reina al Dortmund.
Sai che Reina è mezzo italiano, se non sbaglio, quindi potrebbe anche essere. Non si sa.
E poi Beckham al Milan e al Paris Saint-Germain.
Che se chiaramente De Beckham, chiaramente l'idea di Vieri e Beckham è nella stessa frase, in questa cosa mi piace molto.
Guarda, c'era anche Abbiati al Milan e c'era anche Paredes. E poi forse però, sai Daniele, mi sono accorto di una cosa, ci siamo diventati il più grande 32 della storia della nostra squadra più amata.
Yeah.
Pensaci bene, Dani, pensaci bene. Tra l'altro la V, forse la tua V nel nome è Daniele Vincent Morrone.
Ah, voilà, doppio passo e se ne va, giustamente.
Vincent Candelà, numero 32, questa puntata sarebbe già da rifare.
Sì, sì, sì. Chiediamo scusa al più grande terzino sinistro visto in Serie A negli anni 90 e 2000.
Ma dai, della storia, io direi, non so se mi vengono in mente. Vabbè, andiamo avanti. In questa puntata parleremo in realtà dell'Inter, quindi forse Vieri ci andava anche bene come collegamento. Parliamo dell'Inter perché campione in carica della Serie A, aveva iniziato la stagione non benissimo, però con le ultime 6 partite vinte, 16 gol fatti, 2 subiti, si è ripresa la testa della classifica, si è laureata?
Sì,
questa formula
sì, sì,
stantia, però cioè, è campione d'inverno con una giornata di anticipo.
Ricordiamo che chi è campione d'inverno ha una grande probabilità di alzare anche lo scudetto. Questa va sempre detta insieme al campione d'inverno, se no sembra quasi che non serve come...
No, diciamo più della metà delle volte sì. Le squadre che sono state campioni d'inverno hanno vinto la Serie A. L'anno scorso in realtà la cosa interessante è che l'anno scorso l'Inter ha preso la testa della classifica più tardi, la squadra campione d'inverno è stata il Milan e quando però l'anno scorso è diventata campione d'inverno ha dato una sensazione simile secondo me a quest'anno, quella della stagione corrente, cioè di essere fondamentalmente la squadra più equilibrata, quella che aveva trovato la sua identità. L'anno scorso l'ha trovata dopo un inizio in cui aveva avuto dei problemi in difesa, Conte ha abbassato il baricentro e ha giocato maggiormente in transizione. Quest'anno Inzaghi si è dovuto aggiustare, ha dovuto capire come usare i giocatori a disposizione. L'Inter è cambiata molto, adesso ne parliamo, però adesso invece sembra effettivamente una squadra in cui le diverse qualità dei diversi giocatori si incastrano bene, lo stile di gioco è variegato, direi non è stradefinito in nessun aspetto, non è la squadra che gioca a memoria in costruzione come quella di Conte, non è la squadra che punta tutto su delle qualità eccezionali di qualche giocatore come era con Lukaku e Hakimi, ma è una squadra che appunto che oggi sfrutta Çalhanoğlu, domani sfrutta Dzeko, oggi costruisce dal basso contro la pressione, domani attacca contro la squadra che l'aspetta dentro la propria metà campo ed è sempre a proprio agio. Questa è una qualità straordinaria in un campionato in cui le squadre di vertice, Napoli e Milan e Atalanta, che sono quelle più vicine proprio al primo posto, sono tutte in difficoltà, sono tutte un pochino in cerca di autore.
Sì, possiamo dire che l'Inter è la squadra più riuscita in questo momento della Serie A, è la squadra che attacca meglio, ha 39.8 di XG, che è molto di più rispetto alla seconda, che è l'Atalanta con 31.5, è una delle squadre che si difende meglio, 18 XG subiti, possiamo dire che la differenza tra XG che ha è 21.7, che è la migliore di gran lunga di tutta quanta la Serie A, 48 gol fatti, 15 subiti. Devo dire che veramente chiaramente la squadra in questo momento lanciata, hai detto bene, c'è l'impronta di Inzaghi in questa squadra, ci ha messo un po' perché giustamente non sapeva neanche il materiale che avesse a disposizione, no? Come tutti quanti gli allenatori che arrivano per la prima volta, prima di tutto devono capire da dentro come sono i giocatori, come li posso utilizzare e cosa ci posso fare. Sembrava all'inizio forse difficile avere a che fare con questa rosa che ha perso, comunque ricordiamo, due tra i migliori giocatori della Serie A dell'anno scorso, sicuramente, ovvero Lukaku, il miglior attaccante, e Hakimi, il miglior esterno della Serie A dell'anno scorso, e li ha sostituiti con Dzeko, un grande attaccante ma che non ha ovviamente l'impatto che aveva Lukaku lo scorso anno, e Dumfries, un buon esterno ma che non è minimamente in grado di replicare l'esterno che era Hakimi. E però ha aggiunto anche un centrocampista, perché Eriksen, come sappiamo tutti quanti, dopo l'europeo non può più giocare in Italia, e questo centrocampista l'ha preso direttamente dal Milan, no?
Sì, sì, no, la cosa di XG è interessante perché una delle cose che fa più, come dire, felici, contenti i tifosi dell'Inter è che è migliorata, cioè già la squadra dell'anno scorso era una squadra comunque una bella potenza di fuoco, una squadra che trovava sempre la via del gol, che aveva parecchi giocatori insomma che potevano creare pericoli, ma se l'anno scorso creava in media 1.97 XG a partita, quest'anno sono 2.21 sulle caratteristiche dei singoli giocatori, ed è anche uno stile. Io se tu sei d'accordo, Daniele, parlerei dei giocatori di quest'anno, però per far capire quanto le loro qualità sono inserite in un contesto da una parte più libero, dall'altra che prova, in questo momento ci sta riuscendo, a valorizzare meglio le qualità di ognuno, a cominciare appunto per esempio dalla costruzione, perché forse è l'aspetto che Conte cura in maniera più maniacale. Lo cura sia per perché insomma, come dire, a livello europeo è importante saper resistere alla pressione di squadre come, faccio un esempio, Liverpool, contro cui l'Inter dovrà giocare in Champions League quest'anno.
Sì.
Ma quest'anno è stata pressata anche per esempio dal Napoli in Serie A, e quindi è un aspetto che Conte, ma insomma è piuttosto vero ed oggettivo, fa la differenza tra una squadra che può ambire dei risultati di alto livello in Italia come in Europa, ma anche perché crea i presupposti migliori per Conte, per lo stile di gioco di Conte, per poi attaccare su un campo lungo. Ovviamente in quel caso si abbinava bene quel discorso lì alla capacità di Lukaku di portare palla per 40, 50, a volte anche 60 metri di campo. Hakimi, stessa cosa, la capacità di Barella anche di giocare in transizione, la capacità al tempo stesso della difesa, dei difensori, di gestire tecnicamente la palla anche quando pressati, con l'aiuto del portiere, con l'aiuto di Brozovic, che qui bisogna fare un piccolo accenno al fatto che è stato Spalletti ancora prima di Conte a inventare Brozovic in quella posizione, ma che sta diventando, è diventato ormai uno dei migliori in Europa in quel ruolo. Quello che ha fatto Simone Inzaghi fondamentalmente è usare tutto questo lavoro fatto, posizioni da mantenere geometricamente, delle tracce da seguire a memoria su cui giocare il pallone, perché tanto il compagno è corso lì. Oddio, qualcosina c'è, però secondo me un po' più avanti ci sono che si vedono, però diciamo il principio di base è quello di una fluidità posizionale che permette ai singoli appunto di trovarsi. Prendiamo l'esempio di Brozovic, avevo detto che avremmo parlato dei singoli giocatori, e secondo me in questa fase di gioco il giocatore simbolo è appunto Brozovic, che lo possiamo trovare in un momento al posto del difensore centrale laterale, cioè a posto di bastoni a sinistra con bastoni che si allarga in fascia, o di screener a destra con screener che si alza. Altre volte lo possiamo trovare proprio a fianco al centrale, altre volte anche al posto del centrale, a volte se De Vrij magari è salito si può vedere Brozovic, o a volte anche Çalhanoğlu, per dire, che si può abbassare, prendere palla e giocarla da ultimo uomo. È raro, è più raro, però come dire, non c'è un'ortodossia in questo senso. Nell'Inter ci sono grandi rotazioni, grandi movimento, grande libertà, e il grande senso della posizione di Brozovic è quello, secondo me, che molto spesso fa la differenza, perché lui va a mettersi nel punto dove può ricevere con un po' più di spazio, e poi da lì trova il compagno con cui giocare, la palla passa facilmente da una parte all'altra del campo, oppure salta facilmente la prima linea della pressione, e in questo modo l'Inter può risalire il campo.
Sì, hai lasciato tantissimi spunti. Io, per riallacciarmi alla questione di Conte, dici bene, lui studiava il gol ideale per Conte, parte dal piede del portiere e arriva alla testa dell'attaccante o al piede dell'attaccante in area di rigore, con tutto quanto una serie di passaggi che i giocatori a memoria riescono a ripetere sul campo, così che tu in sostanza attacchi 11 contro 0. Questo è il gol ideale per Conte, cioè io riesco con la palla arrivare dal mio portiere all'attaccante senza che la pressione avversaria può scalfirmi in qualche modo, e questo l'ha fatto costruendo un sistema sulla forza di Lukaku, la precisione di Brozovic o di ad esempio Skriniar nel lancio, poi la dinamicità di Barella, la dinamicità di Hakimi, e questa cosa ovviamente si va a inserire con le varie coppie che lui costruiva, Lautaro Lukaku da una parte, Hakimi Barella sull'esterno. Ok, Inzaghi è arrivato, e invece che continuare su questa strada, che poi in realtà sarebbe stata molto in linea con quello che lui aveva pensato con la Lazio, perché la Lazio impostava dal basso con calma per poi tentare, no, di andare in profondità, cercando ovviamente prima Luis Alberto e poi da Luis Alberto si andava verso Immobile o si andava direttamente su Milinkovic Savic e poi su Immobile. Comunque era una squadra molto verticale che però impostava dal basso con calma. Quest'Inter è una squadra che il ritmo più basso rispetto a quella di Conte, perché vuole costruire, ma vuole costruire arrivando nella metà campo avversaria con un fronte offensivo di almeno 5 uomini,
Oh, che riesce... Esatto. E Dani, qui forse dobbiamo parlare di un altro uomo simbolo che ci aiuta a spiegare questo concetto di appunto arrivare con tanti uomini.
Sì, esatto. In realtà ce ne sono diversi. Se tu me ne dici uno, io ti posso dire anche l'altro, perché secondo me sono due fondamentali.
No, io avrei detto Bastoni. Perfetto. Perché un po' perché il gol contro la Roma di Dzeko, in cui Bastoni finisce in area di rigore, addirittura giocare spalla alla porta della Roma, una giocata di prima per l'inserimento di Calhanoglu, è un pochino il simbolo di quest'Inter, di questa fluidità, di questa libertà nell'attaccare. Però appunto secondo me bisogna considerare che sì, d'accordo, la libertà di andare, però c'è anche un principio base che è quello di sovraccaricare,
sì, esatto, esatto,
l'area di rigore.
La questione dell'Inter è che trova delle i giocatori devono pensare quando ricevono il pallone e decidere loro l'azione da fare, e i compagni si muovono di conseguenza. Non c'è molto di scritto, come abbiamo detto, rispetto a Conte. Per sovraccaricare l'Inter deve occupare sempre i corridoi, i cinque corridoi principali, i due esterni, i due mezzi spazi e la fascia centrale. Per questo ha bisogno di giocatori non soltanto dinamici, ma che riescono anche a leggere dove si devono muovere. E in questo, ad esempio, Calhanoglu è fondamentale, che si va si va ad aggiungere per creare un lato forte da una parte o per spostarsi dall'altra. Come hai detto giustamente, Bastoni, perché la fluidità aiuta e viene aiutata da questo tipo di giocatori? Perché Bastoni non ha nessun problema a giocare a centrocampo, nonostante sia un difensore centrale. Sfrutta questa cosa per andare a leggere quando si deve inserire e fare lui l'uomo nel mezzo spazio di sinistra, perché hai Perisic come esterno da una parte, Darmian come esterno dall'altra, Dzeko, Lautaro, e ne manca uno in questo caso. Se c'è Barella, entra Barella in aria; se c'è Calhanoglu, entra Calhanoglu; con Brozovic che rimane sempre fermo, manca un giocatore a centrocampo, e quel giocatore spesso è Bastoni, che sale, e quindi l'Inter si muove e a quel punto va a disegnare di fatto due difensori, che sono Skriniar e De Vrij, e uno che si libera, che è Bastoni, che è una situazione molto fluida, perché ovviamente non stiamo dicendo che l'Inter attacca sempre in questo modo, ma a seconda di come si trova con il pallone va a giocare in queste cose. Gli unici principi fermi sono che gli esterni devono dare ampiezza, Perisic e Darmian, e i due centrocampisti devono essere molto dinamici, e uno deve stare fermo, che è Brozovic, fermo rispetto a quando l'Inter è nella metà campo avversaria. Ovviamente nella costruzione si muove tantissimo Brozovic, se non sbaglio è il giocatore che fa più chilometri nell'Inter.
Oh, allora, va detto che questo stile di gioco, come detto te, più lento, più compassato, più palleggiato rispetto a quello di Conte, è molto adatto per il contesto della Serie A di quest'anno, in cui le squadre che pressano sono fondamentalmente tre: Atalanta, Torino e Verona.
Sì.
E appunto abbiamo visto i risultati della Roma nella partita contro la Roma, che ha deciso di aspettare, di lasciare palla alla difesa dell'Inter e aspettare nella propria metà campo. L'Inter ci è andato a nozze, proprio perché poter far salire i difensori con i piedi oltre la linea della metà campo e poi farli sganciare quando la palla si muove perché fondamentalmente appunto muovere la palla da un lato all'altro del campo crea lo spazio, lascia lo spazio dove può muoversi il laterale di difesa, quindi Bastoni o Skriniar, con tanto campo davanti, poi scaricare verso l'esterno e andare dentro, è una cosa molto adatta a questo campionato. In questo modo l'Inter oltretutto crea, a parte abbassa tantissimo le squadre avversarie,
sì, esatto, spingendole
ad attaccare in un campo molto lungo, ma però crea anche presupposti per un recupero della palla molto alto, perché appunto poi ci sono sempre uno o due centrocampisti a protezione, appunto detto Brozovic, ma anche Calhanoglu, un giocatore ad esempio che quando si tratta, e Barella non ne parliamo neanche, quando si tratta di dover aggredire e difendere in avanti si trova molto più a suo agio rispetto a difendere posizionalmente su una linea di centrocampo, a ridosso del centrocampo, anche dentro la propria metà campo. Detto questo, appunto sottolineerei l'arrivo di Calhanoglu, perché sì, anche qui si va a mostrare come sineddoche, se vogliamo, ma anche in maniera più significativa degli altri, secondo me, perché è l'aggiunta, no? Il giocatore nuovo nel centrocampo, come le sue qualità appunto si adattino a quelle della squadra. Perché è vero che davanti, ad esempio, il cambio Lukaku-Dzeko è un cambio tecnicamente totalmente diverso, cioè sì, giocano in modo, sì, in un modo talmente diverso che sono tra virgolette gli altri che si devono adattare, è la squadra che si deve adattare ad un attaccante così, così particolare, no? Perché non puoi giocare in transizione con Dzeko, che appunto è un giocatore che vince duelli aerei, fa risalire la squadra, ma se tu costringi Dzeko a giocare tutte le partite con lui che controlla il lancio lungo e prova a lanciare Lautaro in campo aperto, insomma, secondo me non vai molto lontano. Se tu invece usi Dzeko come riferimento tecnico sulla tre quarti, utile ovviamente anche se devi alzare una palla o se devi cercare le punte da direttamente dalla difesa, per carità, però la qualità tecnica di Dzeko, che lo ricordiamo è un centravanti ma è anche un numero 10, è uno di quei giocatori lì, allora cambia tutto. Però Çalhanoğlu è un giocatore che arriva dal Milan, in cui non è mai stato amato da diciamo veramente dai tifosi del Milan, ha fatto bene nelle ultime stagioni. Ibrahimovic nel suo ultimo libro uscito proprio poche settimane fa ha addirittura detto che è merito suo, non so se Çalhanoğlu è migliorato, ha detto ha detto la sua sfida sarà adesso avere gli stessi numeri che avrà, anche tipo, tra l'altro l'ha messo con le virgolette come se fosse pensiero di Çalhanoğlu, riuscirà ad avere gli stessi numeri anche senza Ibra. E in realtà Çalhanoğlu sta andando bene, ha alzato i suoi XG, ha alzato gli expected assist, ha già fatto 6 gol e 7 assist, diciamo nel suo anno migliore al Milan ha fatto i 9-9, quindi insomma è vicino a migliorare il suo anno migliore, però appunto se si guarda alle prestazioni e quindi a XG, a XA medi ogni 90 minuti, sta facendo meglio, perché è in una squadra in cui il peso della creazione offensiva è più diffuso, non deve fare tutto lui, non deve aiutare in costruzione per forza di cose, aiuta come aiuta anche Barella, ma il centro resta Brozovic. Davanti sì, va bene, deve, magari capita di dare l'ultimo passaggio, ma se non lo dà lui magari l'Inter trova un altro modo di entrare in area. È un giocatore, ad esempio questa era la cosa che ci si diceva di più all'inizio, è un giocatore da squadre verticali. L'Inter di Inzaghi non giocherà in verticale, l'Inter di Inzaghi non è una squadra verticale, l'abbiamo detto, gioca in maniera più palleggiata, più anche proprio orizzontale.
Sì, esatto, ti dirò di più, è una squadra che gioca più in ampiezza che in profondità, e da quel verticale, punto sì,
esatto. No,
oh,
di tutte le squadre per fare gol devono diventare squadre verticali negli ultimi 20 metri, se vogliamo, e in questo caso la fluidità posizionale serve anche a creare a un giocatore verticale come Çalhanoğlu quello spazio in cui inserirsi o in cui giocare la palla. Il gol di cui abbiamo parlato, segnato contro la Roma da Dzeko, in cui Bastoni fa quella giocata, è Çalhanoğlu che fa l'assist, perché è Çalhanoğlu che si inserisce nel buco creato da Bastoni, perché Bastoni attira il difensore, Perisic lo attira sull'esterno, se non sbaglio era Perisic, adesso non ricordo se giocava Perisic largo a sinistra in quel caso, e lui può andare dentro tra i due giocatori non marcato e giocare la palla sul movimento di Dzeko all'indietro. Quindi è tutto coerente al ma ciò che come dire, ha colmato un buco che poteva essere potenzialmente gigantesco, e oltretutto migliorando, perché poi anche appunto se non poteva essere un playmaker offensivo che toccava tanti palloni nel Milan, non lo poteva essere neanche nell'Inter, toccando lo stesso numero di palloni, però con un gioco appunto, ripeto, meno diretto e in cui le sue responsabilità sono meno grandi, può semplicemente anche a volte fare dei cambi di campo, e quelli li fa molto bene, può farsi vedere in appoggio e associarsi con i giocatori, e anche questo lo sta facendo molto bene. Quindi appunto siamo in un momento in cui l'Inter è migliorata attraverso i giocatori, comunque ha sostituito i giocatori dell'anno scorso, è migliorata grazie al suo allenatore, ma è anche una squadra che sta migliorando i giocatori che ci giocano dentro. Non so se sei d'accordo con questa definizione.
Tantissimo. Çalhanoğlu in questo momento è il giocatore della Serie A che fa più passaggi chiave per 90 minuti, 3.84, cioè il passaggio che permette al giocatore di tirare, ma è anche uno di quelli che fa più cambi di gioco, 4.26, è il 2% della Serie A, cioè sono lui e altri due che fanno i cambi di gioco così tanto. È uno di quelli che fa più cross con 2, cioè è tra i centrocampisti ovviamente in questo caso. Siamo quindi un giocatore che paradossalmente è al tempo stesso un rifinitore completo, ma l'ha fatto limitandosi nel quello che doveva fare rispetto al Milan. Non è un regista ma più un rifinitore, ma questa cosa è più o meno per tutti quanti. Anche Barella ad esempio non sta facendo tutto quanto quello che faceva con Conte, in cui faceva da appoggio poi entrava in area, sta limitandosi piano piano, e forse questa cosa si riflette un po' nell'impatto che sta avendo in questa Serie A Barella, ma allo stesso tempo è il giocatore fondamentale per dare bilanciamento a questo fronte offensivo che abbiamo detto a 5 sempre, in cui quindi i giocatori variano a seconda di chi deve essere, posto che c'è sempre davanti uno tra Dzeko e Lautaro, e si vanno a trovare le posizioni. Da questo punto di vista è difficile proprio andare a vedere qual è il giocatore fondamentale di quest'Inter, perché uno potrebbe dire anche Perisic per l'impatto che sta avendo nella
Serie A. Esatto, esatto. No, e guarda, quindi potremmo andare avanti e potremmo parlare appunto dei giocatori di fascia, perché Perisic, D'Ambrosio anche sta dando un contributo gigantesco, Dumfries con qualche difficoltà anche normale davanti, sì, comunque resta un pericolo, una minaccia notevole.
Darmian, quanto ha giocato Darmian, ha giocato benissimo come ricevitore dei cambi di gioco per poi mettere il cross al centro lui. L'Inter Marco, sta trovando
Di Marco anche è una fonte creativa notevole.
Sì, tra l'altro pure a volte come centrale di sinistra. E l'Inter sta assumendo le sembianze della squadra più forte d'Italia in questo momento, anche perché effettivamente il gioco che ha trovato Inzaghi con questa squadra è quello che si impone meglio per questo campionato, come dicevi, perché è quello che gioca meglio contro la pressione avversaria, ma è anche allo stesso tempo la squadra che meglio schiaccia gli avversari, che trova diversi giocatori con cui farlo, con movimento e dinamicità continua, e questo in questo momento in Serie A mi sembra, non voglio dire una situazione immarcabile, non è impossibile battere l'Inter, perché la Lazio l'ha fatto, ma soltanto la Lazio ad esempio, l'Inter ha trovato una situazione in cui riesce con diversi avversari a trovare il modo sempre di sfruttare qualcosa.
Io chiuderei appunto dicendo che ovviamente le cose possono cambiare velocemente, soprattutto quando è un calendario come ce l'ha l'Inter a gennaio, cioè a cominciare da questa partita già col Torino, che non sarà semplicissima, ma a gennaio poi, che è la prossima che giocano, a dicembre, però poi giocheranno contro Bologna, Lazio, Juventus, Atalanta, una dopo l'altra.
Sì, la Juventus non è in Supercoppa, solo per precisare.
Sì, non sarà facile, sì, però appunto, come dire, da quelle partite passa anche lo stato di forma delle squadre, poi potrà rifiatare un pochino contro Empoli e Venezia, e poi avrà a inizio febbraio il derby con il Milan, la sfida che a quel punto probabilmente sarà fondamentale con il Napoli, e poi il Liverpool in Champions League. Quindi tanti auguri, capiremo meglio tante cose dell'Inter e potremo appunto vedere se questo quanto di buono fatto per ora, quanto di buono creato fin qui darà ulteriori frutti, perché sarà probabilmente necessario trovare una coesione e una solidità di squadra ancora più, diciamo, forse deve diventare ancora più appuntita per fare veramente breccia in questa landa di ghiaccio che si trova davanti.
Secondo te qual è il giocatore che può ancora salire di livello per aiutare ulteriormente l'Inter in quel periodo che sta arrivando?
Secondo me Barella può fare, contribuire di più sotto porta.
Io aggiungo Lautaro, che secondo me questa stagione sta funzionando sotto porta, ma nel tipo di gioco si trova meglio con Lukaku che con Dzeko, secondo me invece può migliorare sicuramente da questo punto di vista, e quindi con l'aggiunta di Lautaro e Barella ad alto livello l'Inter sta mettendo in cascina parecchi punti adesso e dovrà a quel punto alzare ancora di più il livello.
Sì, appunto, Barella ha già fatto tanti assist, però secondo me può diventare veramente un giocatore, e anche Lautaro, parliamo comunque di un giocatore già di alto livello, però possono entrambi da un loro eventuale salto proprio nell'elite del ruolo, passerebbe anche un eventuale passaggio dell'Inter nell'elite europea, secondo me. Beh, detto questo, Dani, ancora auguri all'Inter, ma auguri anche a te, perché insomma buon Natale, buon Capodanno, buone feste, buone vacanze.
Grazie Dani, anche a te buon Capodanno e buone feste a tutti quanti.
Ci sentiamo presto, fateci il regalo di parlare di Lobanovskyi in giro e noi parleremo di voi. se ci scrivete dei messaggi privati. Parleremo di voi ai nostri amici. Ciao
ciao ciao.